ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Venerdì 18 giugno, benvenuti a Earth Intruders Rassegna Stampa. E benvenuti amici ascoltatori a questa nuova puntata della Rassegna Stampa di Radio Bue. È in studio con noi un po' impanicata Paola Tomasello.
Ciao ragazzi.
Ciao Paola, come stai?
Molto bene, voi? Anzi tu Ale?
Beh, io sto discretamente bene, pur essendo venerdì dopo una settimana veramente da spararsi sui. E quindi siamo tornati a una nuova puntata della Rassegna Stampa. Diamo subito i nostri contatti, vero cara Paola? Ad esempio, se tu ci cerchi su Facebook, basta cercare Radio Bue Padova, no?
Ovviamente, dai.
Ovviamente. A Skype invece basta cercare il contatto radio_bue_diretta. Oppure se io ti cerco su Messenger, come facciamo? Cosa devo cercare?
Pronti all'appello, radiobue@live.it.
Live.it.
Sì, mi sto italianizzando troppo.
Oppure scrivi una bella mail
a diretta@radiobue.it.
Tanto poi Enrico Bassi la legge.
Speriamo.
Al via subito con le prime pagine dei quotidiani di oggi, il Corriere della Sera, De Gennaro condannato, caso Diaz, 1 anno e 4 mesi al capo degli 007 per induzione alla falsa testimonianza. Altri articoli dalla prima pagina del Corriere della Sera, l'Europa vuole una tassa sulle banche. E poi nuove imprese, i controlli solo dopo l'avvio, così cambia l'articolo 41.
Il Sole 24 Ore, tassa europea sulle banche, passa la linea italiana sul debito, monitorato anche quello privato. E ancora, deregulation e meno controlli. Dopo le regioni, anche i comuni protestano per la manovra.
Il Giornale, siamo tornati ai tempi di Follini, la politica del gambero, governo paralizzato, costretto a trattative estenuanti per ogni iniziativa. E nella parte dell'ex DC, ora c'è Fini. La rivelazione verrà aperta nel 2025, i segreti del Duce chiusi in una cassa. E poi finalmente vogliono tassare le banche.
Semplice semplice, la Repubblica, mani libere per imprese e case. Ecco la riforma costituzionale, l'Unione Europea sia la tassa sulle banche.
L'Unità, l'altro miracolo, Napoli e Palermo, allarme rifiuti, strade sommerse dall'immondizia, discarica il collasso, emergenza ambiente. Ma non era tutto risolto? Intervista a Paolo Rabitti, la denuncia, hanno nascosto con l'esercito quello che non possono smaltire. Manovra, mercoledì, la rivolta dei comuni.
Il Fatto Quotidiano, Berlusconi imbavagliato, la tenaglia fini bossi, i dubbi del Quirinale, i forti rischi di incostituzionalità, il voto sulle intercettazioni rinviato a dopo l'estate. Il Premier finisce all'angolo, ma medita il contrattacco.
E quindi cominciamo subito questa rassegna stampa dal primo articolo che ci è apparso utile potervi portare alla vostra attenzione e è dal Manifesto a pagina 7, De Gennaro è colpevole. Si parla del G8 del 2001, condannati in appello l'ex capo della polizia e l'allora capo della Digos Mortola. Se in appello sono stati condannati gli esecutori materiali dell'assalto alla scuola Diaz, la sentenza della Corte d'Appello di ieri, che ha condannato a 1 anno e 4 mesi l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro e a 1 anno e 2 mesi l'allora capo della Digos Spartaco Mortola, in qualche modo risale al mandante di quelle notti. Certo, il processo d'appello tecnicamente riguarda solo i tentativi di inquinamento fatti durante il processo della Diaz, quando il capo De Gennaro, oggi al vertice del Dipartimento per le Informazioni e la Sicurezza, riuscì a far ritoccare all'ex questore genovese Francesco Colucci alcuni aspetti delle testimonianze da lui rese in aula. Aspetti non secondari perché riguardavano chi dava ordini dietro le quinte dell'assalto alla scuola e del pestaggio di una 60 dei 93 arrestati. In particolare che aveva ordinato di mandare il responsabile della comunicazione del Viminale, Roberto Sgalla, alla scuola Diaz per fornire dettagli all'opinione pubblica sulla cosiddetta perquisizione. Passiamo alle intercettazioni, perché dovete sapere che De Gennaro è stato condannato a 1 anno e 4 mesi proprio in base a una intercettazione telefonica in cui svelava di aver fatto pressioni sul questore perché mentisse in tribunale. E quindi intercettazioni?
Legge Bavaglio, Bossi vede Fini, senza il sì del Colle siamo fregati. Diciamo che siamo alla Repubblica, pagina 6. È inutile andare a testate contro il muro, ti fai male e basta. Se c'è un'alternativa si deve trovare. La saggezza popolare di Umberto Bossi incornice una giornata di svolta sulla legge Bavaglio. Non solo il disegno di legge non sarà approvato prima della pausa estiva, come pretendeva ancora 3 giorni fa Berlusconi, ma oltretutto sarà certamente modificato nei punti più controversi. Un risultato politico che Gianfranco Fini porta a casa dopo un incontro a sorpresa, di cui nemmeno il Cavaliere era a conoscenza, e ciò ha contribuito ad alimentare i suoi sospetti con Umberto Bossi a Montecitorio. Umberto, ti devo fare i complimenti per aver ammesso ieri che il DDL si può modificare. Ti fa onore, dice Fini al senatore, quando lo incrocia in aula alla Camera. Ne vedremo delle belle.
Legge Bavaglio sì, legge Bavaglio no, forse a settembre si vedrà. Intanto vediamo sempre dalla Repubblica, pagina 7, quali sono le posizioni più o meno ufficiali degli organi vaticani. L'affondo di Radio Vaticana, troppi limiti a stampa e PM. L'articolo di Orazio La Rocca, pagina 7 della Repubblica, un pericolo per il diritto dovere all'informazione per la democrazia. È severo giudizio sul disegno di legge e sulle intercettazioni risuonato ieri dalla Radio Vaticana, in sostanziale sintonia con le critiche manifestate anche negli editoriali dei principali settimanali diocesani. L'emittente pontificio ha intervistato Antonio Maria Baggio, docente di filosofia politica all'Istituto dei Focolari di Loppiano. Evocando la dottrina sociale della Chiesa, Baggio ha ricordato che, oltre al dovere, c'è anche un diritto all'informazione. Un diritto che però può essere messo in forse da una legge che limita il potere di indagini, e quindi della magistratura, e anche quello dell'informazione. Chi accetta un ruolo importante nella società, a parere dello studioso interpellato da Radio Vaticana, deve rassegnarsi per il bene della democrazia e della funzione di controllo a vedere la propria privacy ridotta e deve dare esempio di virtù civili e trasparenza, non approfittare del suo ruolo. Per una volta mi trovo d'accordo con Radio Vaticana. Altrettanto severo il giudizio del settimanale Toscana Oggi, per il quale proibire le intercettazioni va nella direzione opposta all'esigenza di una più seria informazione e di una maggiore consapevolezza. La voce del popolo di Treviso, sotto il titolo Diritto in gioco, ricorda che grazie alle intercettazioni le malefatte di molti dirigenti sono state scoperte. E per concludere, da Vicenza giunge alle nostre orecchie la voce dei berici, per cui il DDL è una legge vergognosa, che ha il palese obiettivo di limitare il diritto dei cittadini ad essere informati per proteggere la casta di turno.
Internauti di tutto il mondo, unitevi! Siamo al giornale, a pagina 15. Obama, infatti, vuole poter spegnere l'internet. All'esame del Senato, un progetto di legge che dà al presidente il potere di bloccare l'attività del web. Lo scopo? Proteggere gli Stati Uniti da possibili attacchi informatici. Ma gli internauti insorgono. Gli attacchi telematici rappresentano una delle nuove armi delle cosiddette guerre asimmetriche, che già caratterizzano alcuni conflitti geostrategici. In caso di emergenza, secondo Obama, avrebbe la facoltà di obbligare i maggiori provider e i siti di interesse strategico, dunque praticamente tutti quelli più usati nel mondo come Google e Yahoo, a interrompere ogni attività. Un provvedimento estremo che qualcuno in America ha già paragonato alle leggi più controverse varate da Bush nella guerra al terrorismo. Un provvedimento di cui però l'opinione pubblica non è consapevole, i grandi media non ne parlano, benché l'iter parlamentare sia in fase avanzata. La Casa Bianca ovviamente tace, chiaramente consenziente. Qualche senatore repubblicano si oppone, ma poche isolate voci non sufficienti a svegliare la coscienza del paese. Solo su internet la notizia ha suscitato reazioni inadeguate. Il popolo del web è preoccupato. E allora ci chiediamo in tanti, perché chiudere internet e non la radio e la TV? Ma, forse insinua qualche blogger, perché negli USA la rete web è tendenzialmente di destra, mentre i grandi media tradizionali sono più di sinistra e comunque più controllabili. Dubbi scomodi o forse velenosi, ma non infondati. Tu che ne dici, Alessandro?
Ma chi lo sa, sostanzialmente la rete è nata come una connessione di persone libere che possono scambiare quello che gli pare piace. Io ogni limitazione alla rete la trovo una sostanziale ingiustizia, perché se gli organi di stampa, gli uffici stampa diano le notizie ufficiali, è proprio vero che magari le persone più di nostra fiducia possono darci un vero senso di quella che è la realtà. E tu, Paola?
Sono tendenzialmente d'accordo. Infine, facciamo l'amore e non facciamo la guerra. Quindi liberi tutti.
Facciamo all'amore, non facciamo la guerra.
Ci voleva, dai,
grande Paola Tomasello. Cina mai vista, scioperi e contestazioni, pagina 12 del Fatto Quotidiano. I 1700 operai della Honda Lock scesi in sciopero nei giorni scorsi sono per lo più migranti poveri che hanno fatto a malapena la scuola media, ma sorprendentemente abili con le nuove tecnologie. Di cosa si tratta? Nella città di Zhongshan, lo dico bene? Tu che hai studiato il cinese, Paola?
Ovviamente sì.
No, infatti è Zhongshan.
Ma non ti preoccupare.
Zhongshan. Ok. Il mese scorso si sono diffuse notizie di operai morti, suicidi dalla Foxconn Technology, uno dei massimi produttori mondiali di apparecchiature elettroniche. La rete è stata subito invasa da video che testimoniavano le violenze degli addetti alla sicurezza. Inoltre in rete sono apparse le buste paga di molti operai della Foxconn ed è emerso che le ore di straordinario erano superiori a quanto consentito dalla legge, che già non sono poche in Cina. Questo possiamo dirlo. Che succede quindi in questa piccola città, in questa fabbrica della Honda Lock? Che gli operai si connettono fra loro tramite messaggini, tramite internet, tramite un software simile al famoso Twitter, qualcosa di più breve e immediato del più noto Facebook, e grazie a questo si organizzano. Alle autorità cinesi e ai padroni della fabbrica non piace, ma le contestazioni riescono ad essere organizzate lo stesso. Gli operai di questa città nel sud della Cina hanno avuto l'idea, da altri scioperanti e di altre fabbriche della Honda, che a maggio hanno avviato un duro scontro con la fabbrica giapponese sui salari e le condizioni di lavoro utilizzando su internet diversi blog, ma si sono serviti di una gigantesca rete di comunicazioni che consente agli operai cinesi di mettere a punto piattaforme di rivendicazione e strategie di lotta. È una realtà, dice Gubin Yang, professore di Barnard College, di cui pochi si sono accorti. I lavoratori migranti possono organizzarsi usando le moderne tecnologie. Il governo ha già tentato di oscurare alcuni siti utilizzati dagli operai e ha cancellato il contenuto di molti blog che parlano degli scioperi. Il servizio di messaggeria istantanea QQ, accessibile via internet con il cellulare, strumento privilegiato all'inizio dai leader sindacali perché molto popolare tra i giovani, è stato infiltrato dai dirigenti della Honda Lock e dagli agenti della sicurezza, così da costringere gli scioperanti a cambiare mezzo di comunicazione. «Non usiamo più QQ», dice un leader sindacale. «Vi accedevano spie dell'azienda, ora usiamo di più i cellulari».
Siamo al Corriere della Sera, pagina 39. Tirocini, che delusione. Solo uno su cinque si trasforma in contratto. Confortante, direi. I compensi da zero fino a oltre 750 euro al mese. Mamma mia. Se fai uno stage...
Mamma mia, è scritto sul giornale o lo
no,
aggiungi
No, lo
tu?
Dico io, mi viene da piangere. Ma insomma, dai, ridiamoci su.
Che bello, da zero a 750 euro al mese. Non siamo fortunati. Non ti ci compri neanche la carta da bulo. Bene.
Sì, benissimo. Se fai uno stage per trovare un lavoro, sappi che succede solo a una persona su cinque, il 21,1%, e si tratterà probabilmente di un contratto di lavoro flessibile. Ti andrà un po' meglio se lo farai durante un po' dopo la laurea specialistica, perché in questo caso 24 tirocini su 100 si trasformano in un lavoro prevalentemente a progetto, a tempo determinato o occasionale, ma solo 3 in un contratto a tempo indeterminato. Che fortunale, vero?
Eh beh, che bulo.
Lo dice un sondaggio condotto dall'ISPOL e della Repubblica degli Stagisti. Il 37% delle stage si svolge nelle aziende con meno di 50 dipendenti e il 22% in una grande azienda. Ma se le grandi interrompono i rapporti con il 42% degli stagisti e a chi rimane offrono una proroga dello stage, il 26%, oppure un'assunzione a tempo determinato, le piccole ne salutano definitivamente il 54%. Al 12% propongono un altro stage e altri offrono una collaborazione occasionale. Lo stage è proposto soprattutto dalle aziende di servizi, meno in quelle di produzione. La maggiore frequenza è nella comunicazione, spettacolo, pubblicità, nella pubblica amministrazione e nella consulenza, servizi alle imprese. Chi conferma però con maggiore frequenza è la grafica editoria, il 28% dei casi. Remote le speranze di un contratto per chi muove i passi nelle assicurazioni e servizi finanziari, nel non profit e nella pubblica amministrazione per i vincoli di concorso. Ultimo dato importante e che sottolineo, il rimborso spese, anche se la normativa non lo prevede. Il più della metà delle aziende non riconosce nessun compenso, come le piccole imprese e gli enti pubblici. Benissimo Ale, siamo destinati a...
lavorare gratis.
Se non di peggio.
E sempre su questo servizio del Corriere della Sera, che prosegue parlando proprio di lavoro, di stage, di nuove opportunità, cioè lasciando una pagina bianca, pagina 40 del Corriere della Sera prosegue questo articolo che dice: se il laureato guadagna meno dell'operaio. I giovani sono le maggiori vittime di questa crisi. Grazie, ce ne siamo accorti. Così il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, nel corso del suo ultimo intervento all'Assemblea Annuale di Via Nazionale. Ma la congiuntura non è il solo ostacolo dei giovani italiani, come si evince dall'indagine Stella 1-2-3.
Prova Stella, lo so, dai, volevo vivacizzare, insomma.
Statistiche in tema di laureati e lavoro, si chiama Stella, che raccoglie i dati di quasi 50.000 neolaureati del nuovo ordinamento di 12 atenei. Lo sforzo, il sacrificio e lo studio dei 5 anni curriculari, 3 più 2 se in regola, non vengono ricompensati dal mercato.
Che gioia!
Almeno a livello retributivo. La maggior parte dei neodottori guadagna quanto un operaio. Un esempio, secondo Stella, il 26,3% dei laureati specialistici a 12 mesi dal conseguimento del titolo percepisce dai 1.000 ai 1.250 euro al mese. E per molti questo è già un gran bel traguardo. Un tornitore, fonte ODM Consulting, guadagna di più, 1.303 nel nord-est del paese. Nella blacklist delle retribuzioni, i laureati con indirizzo giuridico, psicologico e linguistico, i giuridici guadagnano fino al 25%, cioè scusate, il 25% guadagna fino a 500 euro, psicologico e linguistico, rispettivamente il 36% e il 24% percepisce fino a 1.000 euro. Anche se è da sottolineare che alcuni percorsi sono rallentati dal periodo di tirocinio. Fanno meno fatica, paradossalmente, i laureati triennali. A 12 mesi della laurea, il 23,4% viene retribuito tra i 1.250 e i 1.500 euro di quelli che hanno un lavoro. I primi mesi post laurea, dicono gli esperti, bisogna prepararsi a fare sacrifici, e anche quelli dopo. I frutti si raccolgono dopo, dicono. Un operaio rimane quasi sempre allo stesso livello, mentre un laureato può fare carriera. Sì, se inizia a lavorare.
Sì, inizia a lavorare.
Buona l'idea, forse anche troppo. Che mondo sarebbe senza Nutella?
Che mondo sarebbe senza Nutella? Ah, Paola?
Già, la mia passione, sì, il mio spuntino preferito.
Siamo costretti a darvi questa notizia perché nei giorni scorsi è stato fatto un gran putiferio. Allora, io lancio questo appello. Cari giornalisti che non avete idea, non inventatevi le notizie. La Nutella non è a rischio, nessuno a rischio chiusura. È vero che probabilmente c'è un rischio calo vendite, perché quello che è stato deciso a Bruxelles la settimana scorsa, lo leggiamo dalla stampa, che l'effetto sia dirompente lo si capisce dalla forza della reazione del colosso delle merendine. Ci mettono la camicia di forza, non è serio, sbotta Francesco Paolo Fulci, vicepresidente della Ferrero. Preciso nel dipingere scenari catastrofici. Per i produttori di cioccolata, quelli di dolci e panettoni, sono tutti destinati a finire fuori legge. Ma che è successo? Il Parlamento europeo ha approvato con un voto combattuto la direttiva sulle etichette alimentari e la bocciatura dell'emendamento 191 ha stabilito il principio secondo cui i prodotti che hanno più di 10 grammi di grasso ogni 100 non possono fare pubblicità con slogan nutrizionali o salutistici. Addio spot con la nazionale coi campioni dello sport. La Nutella e le sue sorelle potrebbero anche sparire dagli schermi della televisione. Vabbè, ma io dubito seriamente che sparirà dalle nostre tavole, no?
Come faremo noi laureati a mangiare?
Senza, noi che ci nutriamo di pane e Nutella.
Già, è impossibile.
Non dico la mattina, dico la mattina, il pomeriggio, la sera, cena, pranzo e soprattutto post mercoledì sera universitario. Mo'. La norma, che deve ora essere approvata anche dal Consiglio dei Ministri della UE per poi effettuare un secondo eventuale giro a Strasburgo, non è solo questo. Il testo fissa una serie di criteri destinati a rendere più sicuro il consumo di prodotti alimentari. Fra le misure, l'obbligo di riportare sulla confezione, in etichetta e sulla faccia principale, la quantità di grassi, grassi saturi, glucidi, sale e calorie contenute. Oggi l'obbligo di etichettatura d'origine dell'UE riguarda solo manzo, miele, olio d'oliva e prodotti della pesca e frutta e verdura fresche. Sapremo da dove arriva con precisione tutto ciò che mangiamo, e questo non è male in sé, o no?
Direi di sì, è utile, altrimenti come faremo a calcolare anche le calorie assunte durante il pranzo?
Sì, ma non, nessuno si mette lì a scrivere con la
calcolatrice. Diciamo che la Nutella è esattamente uno sfizio, e quindi vabbè, dai, niente, non controlliamo questa volta.
Cioè, anche se fai il conto delle calorie, di certo non ti metti a farlo quando ti infili su un vaso di Nutella, ecco.
Col cucchiaio, buono.
Parliamo quindi oggi di Nutella, no? Che mondo sarebbe senza Nutella?
Che mondo sarebbe senza Nutella?
Allora, vediamo un po' di cosa si tratta questa Nutella. Quali sono gli ingredienti, i famosi ingredienti segreti che la rendono così buona? Dunque, ci sono 330 grammi, vediamo un po', tonnellate al giorno, spesso si hanno i consumi questi. Numeri: 330 tonnellate di zucchero, 180 di cacao, latte 140 e nocciole 120, quindi la stragrande maggioranza, quasi due terzi della Nutella, cioè un terzo della Nutella, anzi che cacchio dico, 50% della Nutella è zucchero. E fin qua, semplice. Produzione.
Produzione, beh, 235.000 tonnellate annue, di un costo medio di 6 euro al chilo.
Nel 2009.
Sì. Vendite più 6% nel 2009 e un valore di 16% del fatturato Ferrero.
Quindi un ottavo, un sesto di tutto il fatturato della Kinder Ferrero è dettato dalla Nutella. Vediamo invece un po' di numeri di produzione. Due i centri principali di produzione della Nutella: ad Alba, in provincia di Cuneo, e a Villers-Écailles, in Normandia, Francia. Quanti operai ci sono, cara Paola?
Ben 3.950, caro Alberto.
Dalla Ferrero di Alba. E gli stagionali che vengono utilizzati da luglio a marzo?
1.000.
I lavoratori con contratto part-time?
600, e fanno 3 turni al giorno, di 8 ore compreso il notturno.
Quindi 24 ore su 24 fiumi di Nutella.
Mamma.
Lo stipendio medio di un operaio dell'industria dolciaria?
1.200 euro.
Come abbiamo appena visto, sicuramente di più di uno
studente.
I principali mercati della Nutella. In Italia vengono venduti circa...
Ben 1,5 miliardi.
Difficile leggere la virgola.
Sì, è complesso. Stavo pensando che siamo i più golosi al mondo, hai visto?
Sì, di Nutella sicuramente, anche perché è un po' un orgoglio nazionale. L'Unione Europea in tutto ne consuma 550 milioni.
C'è poi l'America con 250 milioni e infine la povera Asia con soli 92 milioni.
92 milioni di peso di tonnellate di Nutella. Dunque, l'origine. Nel 1945 Pietro Ferrero, in pieno dopoguerra, volle creare il dolce dei poveri, il gianduiot. Doveva essere un'alternativa al pane e pomodoro e soprattutto costare poco.
La nascita, Mastro Ferrero mescolò l'impasto della gianduia con il burro di cocco e venne fuori una marmellata semisolida. Raffreddato diventò un panetto.
La leggenda. Estate del 1949, i panetti di gianduiot si scioglievano e i negozianti ne fecero crema da spalmare. Altri dicono che il cioccolato si sciolse nei magazzini di Alba e fu travasato in barattoli. Era la super crema.
La svolta, il 20 aprile del 1964, con Michele Ferrero, nasce il primo barattolo di Nutella. Il nome deriva da Danut, che significa nocciola, accompagnato a Della a suggerirne l'uso ludico.
Che mondo sarebbe senza Nutella?
Ed è venuto il momento del nostro ospite di oggi. Pronto? Ma chi parla?
Ciao.
È in linea con noi Simone Trentin da Montecchio Maggiore?
Montebello.
Da Montebello, io li confondo sempre. Buongiorno Simone, benvenuto a Earth Intruders, la rassegna stampa di Radio Bue. Siamo in compagnia oggi di Paola Tomasello.
Buongiorno.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, abbiamo deciso di chiamare te in questa settimana dedicata ai giochi di ruolo dal vivo, proprio per affrontare l'ultimo argomento del gioco di ruolo dal vivo, diciamo gli ultimi due. Dunque, abbiamo visto di cosa si tratta, di queste rappresentazioni in maschera per una durata limitata nel tempo, ma anche di 2 o 3 giorni. Che prendono spunto da un genere narrativo, spesso i murder party prendono ad esempio dai gialli, ci sono i libri di fantascienza e soprattutto letteratura fantasy che riunisce financo a 600 persone in un unico loco, tutti vestiti da elfi, da fate, da draghi, una cosa terribile. Con te invece vorremmo parlare di un altro genere che ha molto successo, che sono i vampiri.
Sì, è un'altra sezione, diciamo, di quelli che sono i giochi di ruolo del vivo. L'ambientazione che riguarda i vampiri è per lo più un'ambientazione gotica, dark, in cui non siamo più abituati a vedere, appunto, come dicevi tu, elfi, maghi, guerrieri, ma i giocatori interpretano questi personaggi che sono usciti da una narrativa che può essere, per esempio, quella di più commerciale di Twilight, oppure potrebbe essere per qualcosa un po' di più sofisticato come Intervista con il vampiro.
Quindi chi non si accontenta di vedere i propri eroi sullo schermo può anche interpretarli. Perché?
Assolutamente sì.
Perché i vampiri e non gli zombie o, che ne so, qualche altro mostro, le mummie, perché tutti vestiti e bendati, trovarsi in una piramide a fare risuscitato?
Allora, intanto per la fattibilità della cosa, perché essere una mummia in una piramide è difficile rappresentarla. I vampiri sono più vicini a quello che è l'uomo. I vampiri sono organizzati in una società come l'uomo, appunto, e quindi sono molto più vicini alle emozioni, i caratteri e, appunto, la società, come si muove la società umana.
Già, perché come
solo
molti...
che sì? Chiaramente la società dei vampiri si muove di notte, quindi è proprio l'atmosfera che fa la differenza.
Quindi il dark piace. Ma è il dark che attira i giocatori di ruolo, o sono i giocatori di ruolo che sono un gruppo di darkettoni e vogliono trasferire nel loro hobby il loro stile di vita?
Tendenzialmente la maggior parte di coloro che giocano a vampiri non sono dark, sono persone che amano interpretare, appunto, un personaggio fuori dal comune. Quindi, allora, per dire, i giocatori che giocano al fantasy molte volte, diciamo un 50-50, non amano invece un gioco più particolare come quello dei vampiri.
Allora, diciamo che più che un Nosferatu o un Bela Lugosi, i vampiri trasposti nel gioco sono quelli dei romanzi di Anne Rice, da cui è stato tratto Intervista col vampiro, cioè c'è una società di vampiri, non uno solo cattivo,
certo,
come Fracchia contro Dracula, indimenticabile,
no,
film cult della horror italiano. Bene, lo dico, quindi c'è tutti questi vampiri che si uniscono di sera e vivono in questa società. Tu sei anche un organizzatore di vampiri, come riesci a rendere un luogo, come riesci a trovarlo soprattutto, perché immagino non sia facile, ma come riesci poi a renderlo, a rendere l'atmosfera gotica, dark, per aiutare i giocatori a immedesimarsi nel loro ruolo?
Allora, sicuramente il luogo fa la differenza, perché chiaramente trovarsi in uno scantinato piuttosto che in una palestra o piuttosto che in una scuola in disuso fa, appunto, la differenza. Noi abbiamo per fortuna l'aiuto di alcuni comuni che ci cedono delle sedi in cui noi possiamo effettivamente poi allestire gli ambienti come più ci aggrada per creare determinate atmosfere. È chiaro che a seconda della trama che si va a svolgere in quella serata, noi creiamo di conseguenza anche la scenografia. Ti faccio un esempio: l'ultimo live che abbiamo fatto, abbiamo ricreato all'interno di una biblioteca, portando fisicamente proprio libri, manoscritti, pergamene, scrigni, quindi si tratta anche un'armatura addirittura.
Però...
quindi si tratta proprio di creare una scenografia che faccia capire al giocatore con il suo personaggio dove si trova in quel momento.
Allora, mi dicono che i vampiri possono giocare sia in tempi moderni, come Intervista col vampiro, ma anche in tempi antichi. E
sì.
La vostra associazione presenta più qualcosa di moderno oppure qualcosa di medievale?
Sì, la nostra associazione presenta per lo più un'ambientazione moderna. Siamo a Morel, nella Morel punto dei giorni nostri, ed è un mondo parallelo proprio. Quindi si tratta proprio di ambientarsi in una realtà che è molto vicina a quella che già conosciamo, quindi è più facile anche per il novizio riuscire a immedesimarsi magari nel personaggio. Questo pensiamo sia un aiuto appunto anche per quelli che per la prima volta si avvicinano ai giochi di ruolo.
Ho capito. Tu hai parlato di addirittura di comuni, di associazioni che vi cedono, che vi prestano il posto. Sicuramente
sì.
Lo farebbero meno volentieri se avessero letto questa è una rassegna stampa, quindi noi indaghiamo nella realtà. L'articolo di Beatrice Boero, 12/2/2010, apparso a Il Tempo. Io, sai, stavo cercando giochi di ruolo e mi imbatto in questo articolo di questa sedicente giornalista. Dice: giochi di ruolo, è necessaria la presenza di un arbitro per evitare risse e contestazioni. Le associazioni culturali specializzate nell'organizzazione di questi tornei lanciano l'allarme. Si teme un'ondata di violenza incontrollabile anche perché si gareggia con repliche di armi. Aspetta, voglio leggertelo tutto perché ci sono dei pezzi davvero. I partecipanti possono ferirsi con conseguenze disastrose, oppure colpire gravemente, perfino a morte, qualche malcapitato che passa da quelle parti. Mamma Saura, ma cos'è un fight club? Voi vi trovate per pestarvi a sangue?
Allora, io ti parlo per quello che riguarda i vampiri, poi penso avrei già affrontato la cosa con il fantasy. Allora, esiste ovviamente un regolamento di cui noi scenderemo ovviamente nei particolari perché sarebbe troppo tedioso, però esiste un regolamento e una delle, penso la prima regola è evitare il contatto fisico. Il regolamento serve appunto per far capire alla gente che si può benissimo combattere, tra virgolette, utilizzando un sistema di regole che non prevede che se do un pugno a uno gli spacco veramente la faccia, quindi sì, è una cosa, non so cosa ha visto, ecco, cioè probabilmente avrà visto qualche altra manifestazione e l'ha confusa forse con il gioco di ruolo, perché no, assolutamente non ci si picchia ed è tutto assolutamente mimato. La replica di armi che sta dicendo sono le famose armi in lattice morbide che servono sì a replicare l'arma come il pugnale o la spada, ma se avesse provato sul suo corpo l'impatto di queste armi avrebbe sicuramente capito che queste armi, se usate ovviamente in maniera corretta ed è spiegato come usarle, non ci si fa assolutamente del male. Poi è ovvio che se uno si inciampa sulla radice e si spacca il naso cadendo sul dirupo, ma quello non è indipendente dalle armi, direi.
Vabbè, quello può capitare anche in un parco pubblico, anche passeggiando con la nonna. Allora, l'articolo dice: in giro per le strade della capitale c'è troppa litigiosità, troppa violenza. Conosco alcune persone che partecipano attivamente ai giochi di ruolo proprio per scatenarsi, per dar via libera ai cosiddetti bassi istinti. Va bene, non sappiamo di quali bassi istinti si è coinvolta Beatrice Boero. Certo che se stavamo prima parlavamo di carriere post laurea, io penso che questa qui dovrebbe prima prendersi il diploma. Allora, volevo dire, no, perché io ho letto uno di questi regolamenti e più che un regolamento sportivo sembra un manuale d'uso per attori. Ovvero, se tu subisci, cioè se uno arriva lì e dichiara di darti un pugno, tu devi mimare il pugno, non è che
l'azione,
ti colpiscono,
certo.
Non c'è nessun contatto fisico. Ci sono delle sezioni dedicate interamente proprio a codeste tra virgolette armi con tanto di misure di sicurezza, tanto che altrimenti le assicurazioni sicuramente non si metterebbero a vostra disposizione per tesserarvi se giocaste con archibugi veri, insomma, ecco.
No, si tratta assolutamente di manuali che sono stati redatti, ricorretti, risistemati, quindi è assolutamente è falso quello che sta dicendo questa giornalista. Probabilmente, ripeto, è frutto di ignoranza, nel senso buono del termine, nel senso che ignorando di cosa ci si sta parlando, evidentemente ha scritto qualcosa che non è corrispondente alla realtà, assolutamente. Bassi istinti, direi proprio che è un'espressione infelice.
Anche perché per doversi ricordare questo regolamento e seguire la trama bisogna invece usare molto la testa e gran poco i bassi istinti. Senti,
decisamente.
Volevo chiederti un'altra cosa. Il vostro prossimo evento è come... Sì, ci si può partecipare, come si fa a parteciparvi?
Allora, noi abbiamo un sito www.artisticidelfuoco.com e da lì ci possono vedere i calendari con tutte le giornate assegnate ai vari temi. Quindi abbiamo il Live Vampiri, appunto il Live Fantasy, eccetera. Nel sito possiamo sia vedere anche le foto, che così uno si rende veramente conto di cosa stiamo parlando, può scaricare i manuali, può scaricare le ambientazioni, e c'è un forum in cui ci si può conoscere, quindi ci si può parlare tranquillamente senza appunto picchiarci. E il prossimo evento sarà probabilmente a settembre, dobbiamo ancora decidere una data precisa, ma verrà fuori più presto sul sito.
Quindi intanto andiamo a curiosare fra le vostre foto, anche per capire più o meno di cosa si tratta, e possiamo scrivere sul forum per farci spiegare meglio se qualcosa non c'è chiaro. Allora,
certo,
noi vorremmo...
ci sono i narratori apposta per questo.
Ok, noi vorremmo chiederti un aneddoto divertente, adesso non limitato all'atmosfera dark dei vampiri, ma l'aneddoto più divertente che ti sia capitato, qualcosa di un po' così.
Allora, più che divertente direi assolutamente insolito, per farvi capire che il gioco di ruolo è adatto a qualsiasi età. Saranno stati forse 7 anni fa ad un castello in cui ci siamo trovati a fare una riunione di vampiri, appunto, e c'era questa figura piccola e bassa con un velo sul viso. E noi parlavamo assolutamente in tranquillità con questa persona dando del tu, non si vedeva assolutamente in faccia, perché ovviamente quando si gioca barriere come l'età, come le professioni vanno a cadere proprio. Alla fine del live questa figura si toglie il velo e scopriamo che probabilmente, dico sparo io l'età, avrà avuto una 60ina d'anni, era una signora anziana docente universitaria. Ed è stato molto, secondo me, molto carino il fatto che non è stato fatto pesare questa cosa, il fatto che lei avesse questa differenza d'età e che forse sicuramente di più di quello che ero io al tempo, perché ero ancora uno studente, mi ha veramente fatto capire che quando giochi o quando interpreti non c'entra più nulla età, professione, eccetera. C'entra solo quello che stai facendo in quel momento lì, che è appunto interpretare un personaggio.
Quindi il gioco di ruolo dal vivo come terra libera della fantasia. Bello!
Assolutamente sì.
Bene, allora grazie mille a Simone Trentini per il tuo intervento.
A voi.
Andiamo tutti a curiosare su questo sito, soprattutto per farci almeno quattro grasse risate sulle foto di questi partecipanti, perché mi sembra una cosa molto divertente. Allora, a presto e di nuovo grazie.
A voi, buona giornata. Ciao.
Ah no? Cosa andiamo a scoprire all'interno della realtà anche locale? Perché poi Artefici del Fuoco è di proprio Monticchio e Montebello, che sono in provincia di Vicenza, quindi qui vicino, non è che sono delle cose nella lontana e distante capitale. Che ne dici Paola? Ti sconquifera questa cosa dei murder party? Cioè ci troviamo a cena io e te e 4 amici, poi uno finge di morire e dobbiamo scoprire chi è l'assassino.
Impegnativa come cosa.
Questo era Earth Intruders, la rassegna stampa. Diamo spazio al GR con le notizie del giorno, locali e non solo, con gli eventi importanti. Noi ci risentiamo alle 11:30 di lunedì, sempre in diretta su Radio Bue con Earth Intruders, la rassegna stampa. Paola, a te la chiusura.
Ciao ragazzi, è stato un piacere.
Questa.
Hai visto, sono veloce, rapida e indolore.
E soprattutto indolore. We'll be right back.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.